Alitalia. E Atlantia, il partner scelto da Ferrovie dello Stato per affiancare Delta e Tesoro nell'operazione per la nuova compagnia di bandiera. Si va verso un trust dei trasporti? Beh, cerchiamo di capirne di più e ne parliamo con Francesco Friche, un economista che di tanto in tanto sentiamo dalle libere frequenze di Blackout. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, la scelta di Atlantia fa un po' a cazzotti, cioè assolutamente contraddittoria con tutto quello che fa il governo. Chiediamo chi è Atlantia. Atlantia è la famiglia Benetton, è quella che ha la proprietà di Autostrade per l'Italia e anche quella che ha la proprietà di Aeroporti di Roma, cioè quelli che gestiscono l'hub di Fiumicino e di Ciampino a Roma, che è uno degli hub più importanti di Alitalia. Ne ha fatto un'offerta insieme a altri che sono Lotito, quello della Lazio, probabilmente per amicizia con uno degli attuali commissari, anche perché di Lotito, tranne il fatto che faccia volare l'aquila della Lazio, che tra l'altro è pure scappata prima delle partite, non si hanno notizie dei suoi interessi nel trasporto aereo. Efremovic, che è quello della Bianca, una compagnia colombiana che da tempo insiste per entrare in Europa. E poi c'è il gruppo Toto, che già ha guadagnato tantissimi soldi dalla precedente privatizzazione all'Italia. Il gruppo Toto è un altro di quei gruppi che gestiscono le concessioni autostradali in Italia, è quello che c'ha la Roma L'Aquila Pescara, una delle autostrade più disastrate d'Italia, dove attese un altro crollo tipo Ponte Morandi, ma questa è un'altra storia. E quello che a suo tempo, nel 2006, quando ci fu la crisi dell'Italia, possedeva il gruppo Air One o Airone, letto all'italiana, che l'ha ceduto all'Italia, l'ha fuso con l'Italia guadagnando tantissimi soldi, quando era anche quella sostanzialmente una compagnia derotta e fallita. Avendo preso tanti soldi l'altra volta, sta provando a farci un altro giro con il cappello in mano per recuperare dei soldi. Sostanzialmente il problema di fondo di questa privatizzazione, da un lato, è sicuramente una componente da trust sostanzialmente, perché se pensiamo che all'interno della compagnia aerea italiana ci sono le Ferrovie dello Stato, cioè il principale concorrente su Rotaia, e Autostrade dell'Italia, cioè il principale concorrente su Gomma, a gestire il trasporto aereo, è evidente che si è in presenza di una situazione che in qualsiasi altro paese del mondo sarebbe stata etichettata come trust a cartello monopolista, perché è chiaro che se io Ferrovie mi metto d'accordo con Autostrade per l'Italia e dico che i biglietti dell'aereo di Alitalia da Roma a Milano non li posso far costare meno di 200-300 euro, è chiaro che la tariffa in treno da Roma a Milano dovrà essere leggermente superiore per avere una convenienza nel trasporto dalla città all'aeroporto e viceversa, e così le tariffe autostradali non potranno essere che competitive con questo tipo di tariffe, per cui poi verosimilmente, se si procederà al salvataggio di Alitalia, i soldi occulti per pagare il risanamento di Alitalia li metteranno tutti quelli che si dovranno spostare lungo le strade d'Italia o lungo i binari d'Italia o lungo i cieli d'Italia, perché poi alla fine saranno loro che decideranno i prezzi. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che verosimilmente, per quanto le poste non siano formalmente entrate all'interno della gestione della compagnia, c'è il Ministero, c'è il Ministero dell'Economia e Finanze, che per poter pagare la propria quota, quella attesa, quella di controllo da parte dello Stato, utilizzerà i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, cioè i soldi del risparmio postale, sostanzialmente capiamo che si crea un trust anche nel mercato della logistica, che è uno di quelli più importanti in questa fase storica, dove le merci vengono prodotte altrove e dove il problema è la consegna a domicilio. Insomma, la situazione dal punto di vista così industriale è una situazione preoccupante. In realtà però, secondo me, l'ennesimo fallimento atteso della compagnia, che è costata negli ultimi 15 anni una decina di miliardi di euro, e che in parte sono stati regalati agli imprenditori. Quando ci fu la privatizzazione del 2006 con la crisi eccetera, lo Stato si fece carico di 3 miliardi di debiti e vendette tutti i diritti di scalo, gli aerei eccetera eccetera, per soli 300 milioni a una cordata di imprenditori italiani, da cui sempre Benetton, di Toto, con Aerone, con Air One, abbiamo detto, di Riva, Ligressi, Maccecaglia, Caltagirone, cioè i soliti noti, gli imprenditori italiani che campano e vengono lautamente finanziati con i soldi pubblici, che anche in quel caso hanno fatto un grosso profitto, perché hanno preso una compagnia, hanno preso, pagandola praticamente nulla, una compagnia aerea, l'hanno ricevuta pochi anni dopo, la quota comprata da loro è stata ceduta a Etihad, cioè alla compagnia aerea degli Emirati Arabi, e a quel punto loro hanno guadagnato diverse centinaia di milioni di euro su questa operazione senza aver fatto assolutamente nulla, anche perché si tratta di soggetti che col trasporto aereo hanno poco o nulla a che vedere, hanno messo dei soldi e ne hanno presi molti di più poco dopo per simulare una privatizzazione fatta a spese dello Stato, e degli 8.000 dipendenti mandati prima a cassa integrazione e poi in mobilità dell'Italia, dei 2.400 esuberi gestiti successivamente, eccetera, eccetera. Oggi c'è una compagnia che segue da perdere circa 1 milione di euro al giorno, che ha però, dove il problema grosso non è il costo, non è più il costo del lavoro, in parte lo era relativamente al comparto piloti e alcune categorie specifiche, ma soprattutto il fatto che ha perso completamente quote di mercato all'Italia, fino alla fine del secolo scorso, diciamo, movimentava il 50% del traffico passeggeri da e per l'Italia, adesso controlla il 12% grosso modo, e soprattutto quel tipo di traffico non turistico ma commerciale, cioè tutti i ministeri, tutte le aziende cosiddette a partecipazione statale o quelle dove lo Stato ha una quota rilevante, e comprano per i propri dipendenti che si devono spostare per motivi di lavoro preferenzialmente i biglietti con l'Italia come compagnia di bandiera. Quel 12% è questo, non è il traffico turistico quanto quello appunto business su un segmento, diciamo, basso, come si dice, cioè non è il top management che viaggia in prima classe, eccetera, sono i dipendenti, è il commerciale che prende l'aereo per andare da Roma a Torino, da Milano a Bari per lavoro, e quindi viaggia con Alitalia. Questo sostanzialmente è la cosa. In tutta questa situazione, probabilmente, se invece di dare questi soldi agli imprenditori buttati così sostanzialmente, avrebbero potuto, risparmiando, pagare la pensione a tutti i dipendenti dell'Alitalia, garantire lo stipendio come sotto forma di pensione a tutti i dipendenti dell'Alitalia, avrebbero risparmiato decine di miliardi di euro. Insomma, il problema di Alitalia è che tengono in piedi questo carrozzone sostanzialmente su motivazioni risibili, per cui l'Italia è un paese turistico, ha necessità di avere una propria compagnia di bandiera, e in parte potrebbe anche essere vero, se non che è stata utilizzata per tutt'altro, è un veicolo attraverso il quale periodicamente, siccome è un veicolo che deve rimanere in perdita perché altrimenti poi lo Stato non può intervenire, lo utilizza per reindirizzare prebende, regalie a imprenditori amici, come in questo caso hanno fatto con Benetton. Contemporaneamente, mentre le ferrovie dello Stato hanno deciso, non il Ministero dell'Economia e Finanze, cioè le ferrovie, il CDA delle ferrovie dello Stato, nominato da Toninelli, dal Ministro dei Trasporti, ha deciso che il partner era Atlantia. Negli stessi giorni e nelle stesse ore Toninelli va raccontando in giro che vuole revocare la concessione ad Atlantia per le autostrade. Diventa abbastanza difficile immaginare che la stessa persona, poi conosciamo i cialtroni che sono al governo, quindi poi più di tanto uno non si meraviglia, però la stessa persona da un lato dice a te ti revoco la concessione delle autostrade aprendo la strada a una causa miliardaria tra lo Stato italiano e Atlantia, Autostrade per l'Italia, contemporaneamente gli dà la possibilità di entrare nell'entità della compagnia di bandiera e guadagnare dei soldi. Verosimilmente è impossibile non vedere un accordo di scambio sotto banco, cioè tu metti i soldi in questa operazione, noi ti teniamo le concessioni, non te le revochiamo, troviamo un accordo in qualche modo su sulla vicenda del crollo del Ponte Morandi, dove tra l'altro proprio ieri sono uscite fuori ulteriori responsabilità di Autostrade per l'Italia rispetto al fatto che erano più di 10 anni che avevano segnalazioni sugli ammaloramenti del ponte. Per cui su una situazione del genere è evidente un accordo sottobanco tra il governo e Benetton, dove alla fine sì, qualcosa ci rimetteranno, dal resto è fatto cadere un ponte e ha ammazzato decine di persone, però contemporaneamente noi abbiamo la possibilità di rimanere con due piedi alla mangiatoia dello Stato italiano, per cui prendi le concessioni, prendi appunto aeroporti di Roma come hub, eccetera, eccetera. Dal punto di vista industriale, l'unico senso che ha l'ingresso dei Benetton è proprio relativo alla loro proprietà di aeroporti di Roma, nel senso che all'Italia, proprio perché ha un costo del lavoro oggi relativamente basso, quello che paga molto più a caro prezzo invece sono i diritti di scalo, gli accordi con gli aeroporti, oltre al noleggio degli altri aeromobili, i cosiddetti charter. Io mi metto d'accordo con un'altra compagnia e utilizzo i suoi aerei per far volare i miei passeggeri, che è il motivo sostanzialmente della presenza di Delta Airline, che è una compagnia statunitense, in questo pacchetto di controllori di Alitalia, perché evidentemente ha intenzione sul mercato europeo di utilizzare gli aerei Alitalia per far volare i propri passeggeri. Comunque dicevo, siccome il grosso del costo è sia nei diritti di scalo, perché paradossalmente Alitalia, avendo una quota di passeggeri molto bassa, ha molto meno potere contrattuale di quanto non le hanno le compagnie low cost, Ryanair, Wizz Air, e trattano direttamente con gli aeroporti, perché è chiaro che se io faccio atterrare gli aerei di mezzo mondo a Orio al Serio invece che a Linate o a Malpensa, le persone lì, qualcuno da Orio al Serio a Milano li dovrà trasportare, un panino ce lo mangeranno e così via, io arricchisco l'area di scalo, così come hanno fatto a Girone in Spagna rispetto agli arrivi sul Barcellona, eccetera, eccetera. Tipicamente Ryanair localizza gli aeroporti non nella città in cui dichiara di arrivare, ma a 50, anche a 100 km di distanza, e facendo pagare ai passeggeri questo ulteriore costo occulto del trasporto dall'aeroporto alla città, che però va in tasca a qualcuno, cioè sostanzialmente al paese che gli ha dato i diritti di scalo, che quindi dà a Ryanair una parte di soldi, per cui paradossalmente Ryanair non paga lo scalo a Orio al Serio, anzi prende dei finanziamenti da Orio al Serio e Alitalia paga tantissimo per poter atterrare o per fare le operazioni portuali a Malpensa, Linate o a Orio al Serio stesso. Cioè, il problema di fondo è questo, e l'entrata di Benetton potrebbe semplificare l'aspetto rispetto a Fiumicino e a Ciampino, che sono gli aeroporti insieme a Malpensa su cui Alitalia, soprattutto sul medio e lungo raggio, si muove. Il problema di fondo è che un'operazione del genere verosimilmente finirà sotto la scure dell'Unione Europea, non tanto appunto per il trust tra ferrovie, autostrade e Alitalia e il trasporto aereo, quanto per il fatto che non può praticare tariffe differenziate a una compagnia aerea di cui detiene parte del controllo, per cui è possibile che nel giro di qualche anno, poi magari dando sempre la colpa all'Europa, il Benetton, dopo aver messo un po' di soldi, neanche tanti, perché poi di tutta questa operazione 2 miliardi di euro che sono i debiti, 3 miliardi di euro che sono i debiti attualmente all'Italia, non vengono girati alla nuova compagnia, avrà un capitale di 1 miliardo finanziato il 30-35 da Benetton, quindi 300-350 milioni, 350 milioni da ferrovie, 15-20% dallo Stato, 150 a 200 milioni e 15% da Delta Airlines, grosso modo le quote vanno ancora verificate. Benetton, tirando fuori tra i 300 e i 350 milioni, verosimilmente, siccome l'Unione Europea tra qualche anno gli dirà no, tu non puoi amministrarlo, lo rivenderà allo Stato guadagnandoci qualche centinaio di milioni, come già ha fatto nella precedente privatizzazione fatta dall'Italia. Insomma, sostanzialmente la partita sembra essere questa, fatta ai danni di chi si deve spostare per motivi di lavoro, per piacere, per turismo, che finirà per pagare di più tutta questa operazione, perché dietro ci saranno, anche se uno non prende l'aereo, aumenteranno i costi delle autostrade per rendere gli aerei competitivi. Se io non posso ridurre i costi del biglietto di Alitalia, aumento il costo dell'autostrada, per cui diventa competitiva l'alternativa. Insomma, sostanzialmente il discorso è questo, con la solita regalia fatta ai soliti noti, che sono quelli che da quando sono partite le privatizzazioni hanno guadagnato miliardi di euro su queste privatizzazioni, comprandole, poi rivendendo, comprandole a poco, rivendendole a tanto, e si sono trovati con imperi immensi. Il discorso su una cosa del genere è anche relativo ai pochi residui lavoratori in Italia, che da una situazione 20 anni fa di sostanziale garanzia del posto di lavoro, oggi si trovano in un bistrattati tanto quanto i dipendenti di Ryanair, insomma. Oggi tutta una serie di garanzie contrattuali che hanno caratterizzato il rapporto di lavoro in Italia per anni sono venute meno. Il costo di lavoro di Alitalia è uno dei più bassi, su alcuni comparti, il personale viaggiante eccetera, addirittura più basso di quello di Ryanair, tanto per dare un'idea di come poi la precarizzazione del rapporto di lavoro, il licenziamento eccetera, hanno fatto crollare sostanzialmente quello che una volta era, diciamo così, un posto di lavoro più che garantito. Purtroppo è l'ennesimo atto che c'è di questa cialtronaggine che impera, con i soliti nodi che ne beneficiano e con tutti quanti che ne pagheremo e ne paghiamo le conseguenze.
Chiarissimo, direi che c'è poco da aggiungere su questo tema. Se hai ancora qualche battuta, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, altrimenti ci salutiamo.
Ah no, sostanzialmente ci sono un paio di cose che è bene sapere e vedere rispetto in generale al mondo del comparto aereo. Ai tempi di Reagan fu varata la deregulation del comparto aereo, stiamo parlando dei primi anni 80. Tutta questa deregulazione, no, perché bisogna liberalizzare, eccetera, no? Il mantra della liberalizzazione, perché c'è più concorrenza, diminuiscono i prezzi, eccetera. Sostanzialmente da dopo l'11 settembre hanno riregolamentato, cioè adesso il trasporto aereo ha regole simili a quelle del prima dell'83 per una ragione di sicurezza dei trasporti. L'unico effetto della deregulation, al di là della nascita delle compagnie low cost che sono riuscite a consolidarsi nei 20 anni della deregulation, per cui poi oggi sono gli attori principali del mercato dei trasporti, è stato l'aumento della vendita degli aeromobili. Nei 20 anni precedenti alla deregulation si sono venduti un terzo dei 2000 aerei sostanzialmente, nei 20 anni successivi, cioè fino alla re-regulation dei primi anni 2000, se ne sono venduti 6000, e l'industria aeronautica, soprattutto per il trasporto passeggeri, soprattutto per il nord del mondo, è in mano sostanzialmente all'americana Boeing, a cui sta adesso facendo concorrenza l'europea Airbus, che è uno dei motivi di scontro tra Trump e l'Unione Europea. Il mercato si muove in questo senso e sostanzialmente, secondo me, all'Italia fino adesso come parco aerei, sia aerei della Boeing sia dell'Airbus, secondo me un'altra partita che si giocherà sarà sull'acquisto della flotta all'uno all'altro, e si vedrà poi chi a livello europeo o americano avrà vinto la partita di controllo di Alitalia, perché sostanzialmente poi quella è l'altra partita che si gioca all'interno di Alitalia. Alitalia aveva comprato i Boeing, quelli che sono caduti in Etiopia, in Indonesia, è una nuova versione del Boeing che dovrebbe trasportare più passeggeri, è un errore di fabbricazione, in Europa non li aveva comprati quasi nessuno perché era un errore atteso, l'Italia era l'unica che c'era ordine acquisto per 10 Boeing, insomma, tanto per dare l'idea anche delle scelte strategiche in termini di trasporto aereo che fa la compagnia. Vedremo che cosa succederà anche da questo punto di vista, perché questo è uno degli elementi del conflitto tra Trump e l'Europa rispetto al discorso commerciale, sanzioni eccetera eccetera, e vedremo poi come si schiererà l'Italia, che sarà un po' la cartina di tornasole su come si schiera il governo italiano su questi punti, visti i rapporti chiacchierati in questo momento di Salvini con Putin e lo scontro che si sta giocando in queste ore in Italia su questi argomenti, insomma.
Benissimo, molto chiaro, io ti ringrazio molto e alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.